Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Dalla redazione e dal tecnico del suono Giuseppe Mauriello, un cordiale saluto a tutti e buon ascolto.
Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia.
Sei tu quello che deve venire? Quattro incontri sulla fede dai testi di Josef Ratzinger, raccolti nel volume Toccati dall'invisibile, editrice Quiriniana, e dagli scritti di altri autori. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Primo incontro. Il cristianesimo, luogo di vera umanità.
Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia.
Come andrebbero le cose se insieme al cambio di secolo e di millennio ci fosse un deciso cambiamento del potere? Questa domanda la pone l'editore nella sua introduzione al libro Toccati dall'invisibile e aggiunge:
anche dietro il teologo, il vescovo e ora pontefice della Chiesa Cattolica si cela l'uomo Josef Ratzinger, che lotta per le domande e le risposte della vita e della fede nel nostro tempo, veramente bisognoso di orientamento.
Sei davvero tu? È la domanda che Giovanni il Battista rivolge a Cristo. Josef Ratzinger pone in evidenza questo tu scrivendo che la fede è trovare un tu che mi sostiene e che nell'incompiutezza e nella profonda inappagabilità di ogni incontro umano mi accorda la promessa di un amore indistruttibile che non solo aspira all'eternità, ma ce la dona. La fede cristiana vive nella certezza che questo tu, questo senso del mondo, questo amore, mi conosce, mi ama. E quindi posso affidarmi a lui con l'atteggiamento di un bambino il quale sa che tutte le domande trovano sicurezza nel tu della madre.
Conseguentemente, fede, fiducia e amore formano un tutto unico e tutti i contenuti attorno a cui la fede ruota, sono unicamente concretizzazioni di quella svolta che sostiene tutto, della professione «Io credo in te», della scoperta di Dio guardando il volto dell'uomo Gesù di Nazareth. Tutto questo, aggiunge però Josef Ratzinger, non elimina la riflessione. E torniamo alla domanda posta dal Battista in un'ora cupa e foriera di tempesta. «Sei davvero tu?» Questa accurata domanda è posta anche per noi. Sei davvero tu? Il credente sperimenterà sempre l'oscura tenebra in cui lo avvolge la contraddizione dell'incredulità, incatenandolo come in una tetra prigione da cui non è possibile evadere.
Oh Signore, donaci luce per poter rompere i cancelli di questa prigione.
O amore puro, sincero e perfetto, o luce sostanziale. Dammi la luce affinché in essa io riconosca la tua luce. Dammi la tua luce affinché veda il tuo amore. Dammi la luce affinché veda le tue viscere di padre. Dammi un cuore per amarti, occhi per vederti, orecchi per udire la tua voce, labbra per parlare di te, il gusto per assaporarti. Dammi l'olfatto per sentire il tuo profumo. Dammi mani per toccarti e piedi per seguirti. Sulla terra e nel cielo non desidero che te, mio Dio. Tu sei il mio solo desiderio, la mia consolazione, la fine di ogni angoscia e sofferenza.
Nulla ricordo delle sacre scritture, ma tu, Signore, mi hai dato estate e inverno, e cielo, e fiumi, e monti. Non ho imparato a pregare secondo le regole e le leggi, ma il mio cuore canta come un uccellino a icone non dipinte da mano umana. Canta alla rugiada, all'alba e alla strada, alle pietre, all'uomo, alle bestie. Ricevi, o giusto e severo, ricevi, o Signore, l'unica mia parola. Credo.
Da un mondo di nebbia, ecco spunta il mio sole, sei tu mia Signore, mio splendido astro, io sono felice, mi sento protetta, sono ricca dei doni che tu m'hai concesso.
Essere cristiani significa avere l'amore. Ciò è inauditamente difficile e nello stesso tempo inauditamente semplice. Ma per quanto difficile per molti versi esso possa essere, sapere una cosa del genere è profondamente liberante. Molti però probabilmente diranno:
bene, questo è il messaggio di Gesù, un messaggio molto consolante e bello. Ma che ne hanno fatto i teologi e i preti? Che ne ha fatto la Chiesa?
Se l'amore basta, perché il dogma? Perché la vostra fede confligge in continuazione con la scienza?
Non è dunque vero che la grande corruzione del cristianesimo è stata quella di costruire una dottrina su Cristo, anziché parlare con Cristo di Dio Padre e di essere fratelli a vicenda?
Non è vero che invece di educare al reciproco servizio si è escogitato un dogma intollerante?
Non è vero che invece di sollecitare ad amare si è fatto dipendere la possibilità di essere cristiani soltanto da una professione di fede?
Queste domande, scrive Joseph Ratzinger, sono molto serie. E come nel caso di tutte le domande veramente grandi, non è possibile rispondervi con una semplice formula. Nello stesso tempo non si può ignorare che esse contengono anche una esemplificazione. Per rendercene conto, dobbiamo applicare realisticamente alla nostra vita quanto detto, che essere cristiani significa avere l'amore. Significa cioè compiere la svolta copernicana dell'esistenza, grazie alla quale la smettiamo di fare di noi stessi il centro del mondo e di far girare gli altri intorno a noi.
Se ci guardiamo con occhi sinceri e onesti, questo messaggio d'amore stupendamente semplice non ha in sé soltanto qualcosa di liberante, possiede anche qualcosa di molto angustiante. Chi di noi non deve ammettere di vivere in misura maggiore o minore nell'illusione pre-copernicana e di considerare e trattare gli altri soltanto in quanto essi stanno in relazione con il nostro io? Ecco come il cristianesimo, messaggio grande e liberante d'amore, può divenire qualcosa di molto angustiante.
A questo punto però entra in azione la fede. In fondo essa non significa altro che questo deficit del nostro amore, tipico di tutti, è riempito dalla sovrabbondanza vicaria dell'amore di Gesù Cristo. La fede ci dice semplicemente che Dio stesso ha riversato in sovrabbondanza il suo amore tra di noi e che così ha coperto in partenza tutto il nostro deficit. Credere significa, in fondo, nient'altro che ammettere di avere un deficit del genere. Significa aprire la mano e accettare il dono. Nella sua forma più semplice e intima, la fede non è altro che quel punto dell'amore in cui riconosciamo che anche noi abbiamo bisogno di ricevere in dono l'amore di Dio.
Soltanto in una simile fede finisce l'egoismo, l'autentico polo opposto dell'amore. Pertanto la fede, conclude Ratzinger, è semplicemente quel momento dell'amore che lo rende veramente tale. L'apertura di colui che non conta sulle proprie possibilità, ma sa di essere destinatario del dono di Dio e di esso bisognoso.
Ho bisogno di te, mio Dio, anche se non sempre ti cerco. Ho bisogno di sentirmi amato, di essere perdonato, anche se non ti so chiedere perdono. Ho bisogno di sentirti vicino come un padre, anche se non mi comporto da figlio. Ho bisogno di te, mio Dio, perché solo tu puoi cancellare il peccato che mi impedisce di essere trasparenza. Mio Dio, ho bisogno di te.
Al giorno d'oggi esiste un reale bisogno di fede, ma vi è anche una diffusa contrapposizione tra Gesù e la Chiesa, sintetizzata dalla frase «Gesù sì, Cristo no», oppure «Gesù sì, figlio di Dio no». La separazione tra Gesù e Cristo è allo stesso tempo la separazione tra Gesù e la Chiesa. Cristo lo si lascia alla Chiesa, sembra opera sua. Mentre lo si spinge da parte, si spera di guadagnare Gesù e con ciò una nuova forma di libertà, una nuova forma di redenzione.
Josef Ratzinger invita a interrogarsi circa i motivi di questa presa di posizione nel presente e premette che ce ne sono ovviamente molti. Un primo, non molto appariscente, ma assai efficace, sta nella costruzione di un Gesù storico dietro al Gesù dei Vangeli. Esso viene distillato secondo i parametri della cosiddetta visione del mondo contemporaneo, la quale parte dalle fonti e si rivolta poi contro le fonti stesse. C'è il presupposto che nella storia può accadere soltanto ciò che fondamentalmente è sempre accaduto, che il contesto casuale normale non viene mai interrotto e che perciò non è storico quello che va a urtare contro queste leggi a noi note. Così il Gesù dei Vangeli non può essere il Gesù reale. Bisogna trovarne uno nuovo, dal quale togliere tutto quello che è comprensibile solo a partire da Dio, escludendo così da Lui tutto ciò che è divino. Questo Gesù storico può essere solo un non Cristo, un non figlio. Così, a quanti oggi si affidano, nella lettura della Bibbia, a questo tipo di interpretazione, Gesù non parla come il Gesù dei Vangeli, ma come il Gesù degli Illuministi, un Gesù illuminato. Con ciò crolla la Chiesa, che altro non sarebbe se non una organizzazione di uomini che con maggiore o minore destrezza e cordialità nei confronti degli uomini cerca di servirsi di questo Gesù.
In questa maniera la confessione di fede in Gesù come Cristo crolla da sé. A partire da qui si spiega anche l'enorme successo delle interpretazioni psicologiche del Vangelo, che che ora diventa una prerappresentazione simbolica della redentrice guarigione dell'anima. L'ampia diffusione che ha trovato la spiegazione politica del cristianesimo, quale si trova nella teologia della liberazione, peraltro naufragata, riposa sulle stesse motivazioni. Redenzione viene sostituita da liberazione nel senso dell'epoca moderna. Una liberazione che può venir compresa sia in termini politici collettivi che in termini psicologici individuali e si collega volentieri con il mito del progresso. Questo Gesù non ci ha liberati, ma può essere un'immagine guida di come la redenzione, la liberazione, può essere realizzata. Se però non c'è più nessuna redenzione da comunicare, ma si possono dare solo istruzioni per la nostra autoredenzione, la Chiesa, nel senso della tradizione, è qualcosa che non sussiste, anzi, è uno scandalo. Ogni aspetto non liberato della mia esistenza, ogni insoddisfazione nei miei confronti e nei confronti degli altri, ricadono su di essa.
Tutto questo, la riduzione del mondo a ciò che è dimostrabile e la riduzione della nostra esistenza a ciò che è sperimentabile, si basa infine su una terza causa, su di un terzo decisivo evento. Lo sbiadimento dell'immagine di Dio, che progredisce costantemente a partire dall'illuminismo. Il destino si è praticamente imposto nella coscienza comune. Non ci si può più raffigurare un Dio che si preoccupa del singolo uomo e che è in grado di intervenire nel mondo. Dio può aver dato inizio al Big Bang, se c'è stato, ma di più non gli rimane nel mondo illuminista. Sembra quasi ridicolo immaginarsi che lo interessino i nostri fatti e misfatti, noi che siamo così piccoli nei confronti del grande universo. Appare mitologico attribuirgli delle azioni nel mondo. Di cose inspiegabili possono certo essercene, ma per queste si cercano altre cause. La superstizione sembra più fondata della fede. Gli dèi, cioè le potenze non illuminate nel corso della nostra vita e con le quali ci si deve incontrare solo marginalmente, sembrano più credibili di Dio. Di conseguenza non può esserci nessun figlio di Dio che venga nel mondo per redimerci dal peccato e che per questa missione muoia in croce. A partire da qui si spiega ancora una volta la fondamentale mutazione nella comprensione del culto e della liturgia verificatesi negli ultimi tempi. Il loro soggetto non è più Dio, ma l'io dei celebranti.
Senza la fede in Dio, però, e in Gesù Cristo, l'uomo si trova nella tentazione di farsi Dio lui stesso. È quanto afferma Anselm Grün.
La Bibbia descrive nei primi capitoli del libro della Genesi quale aspetto abbia un mondo in cui gli uomini si fanno dei. Succede di tutto. E fra coloro che vogliono costruire la torre di Babele c'è solo confusione. Per la Bibbia, la fede in Dio è la condizione affinché l'uomo renda giustizia alla propria essenza e sia in grado di convivere con gli altri in modo positivo. Non si tratta di una concezione ingenua. Proprio perché anche gli uomini che credono in Dio si uccidono gli uni gli altri e si trattano in modo ingiusto, i profeti devono ammonire continuamente gli uomini a rispettarsi reciprocamente, a trattarsi in modo giusto gli uni gli altri e ad amarsi gli uni gli altri.
A questo punto dobbiamo domandarci in che rapporto stanno l'amore naturale e quello soprannaturale. Come prima cosa è importante opporsi a quella tendenza che vorrebbe separare eros e amore religioso come se fossero due realtà completamente diverse. In tal modo le si deforma entrambe, poiché un amore che vuole essere solo soprannaturale perde la sua forza, mentre d'altra parte la chiusura dell'amore nel finito, la sua profanizzazione e separazione dal dinamismo che lo tende verso ciò che è eterno, falsifica anche l'amore terreno, che secondo la sua essenza è sete di infinita pienezza.
Si deve ammettere che la parola amore è oggi esposta a una degradazione e a una banalizzazione che sembra rendere lentamente impossibile il suo uso. Tuttavia, noi non possiamo rinunciare alle parole prime: Dio, amore, vita, verità e così via. E non dobbiamo lasciarcele semplicemente strappare. Ma proprio se prendiamo la parola nella grandezza del suo significato originario, diventa quasi impossibile dire che cosa questo termine indica precisamente. Così ricco e così complesso è il fenomeno che vi si intende.
Malgrado però la molteplicità dei suoi aspetti e dei suoi piani, noi, afferma Joseph Ratzinger, noi possiamo dire che l'amore denomina un atto di generale approvazione verso un altro. Un sì nei riguardi della persona cui l'amore viene indirizzato. È bene che tu esisti. Così ha definito l'essenza dell'amore Joseph Pieper, cogliendone il segno. L'amante scopre la bontà dell'essere in questa persona. È felice della sua esistenza. Dice sì a questa esistenza e la conferma. Prima ancora di qualsiasi considerazione su se stessi, prima di ogni desiderio, sta il semplice essere felici per l'esistenza dell'amato. Il sì a questo tu.
Solo in un secondo momento, non in senso temporale ma sostanziale, l'amante scopre, in questo modo, poiché l'esistenza del tu è cosa buona, che anche la sua propria esistenza è diventata più bella, più preziosa, più felice. Grazie al sì rivolto all'altra persona, al tu, io ricevo me stesso in modo nuovo e posso ora dire di sì in modo nuovo anche al mio stesso io, per così dire, a partire dal tu. Questo è amare l'altro e gli altri.
Amatevi come io ho amato voi, continua a dirci Gesù. E facciamo nostra la preghiera di Teresa di Lisieux che chiedeva al Signore di darle la forza per riuscire ad amare questo comandamento. Mio Gesù, so che non comandi nulla di impossibile. Conosci meglio di me la mia debolezza e la mia imperfezione. Sai pure che mai riuscirei ad amare le mie sorelle come le ami tu, se non fossi ancora tu, mio divino Salvatore, ad amarle in me. È perché vuoi concedermi una simile grazia che hai fatto un comandamento nuovo. Che io lo ami dunque, questo comandamento, poiché mi dona la certezza che la tua volontà è di amare in me tutti coloro che mi comandi di amare.
Laudate Domino, laudate Domino, omnes gentes, alleluia. Laudate Domino, laudate Domino, omnes gentes, alleluia.
Sei tu quello che deve venire? Quattro incontri sulla fede dai testi di Joseph Ratzinger, raccolti nel volume Toccati dall'invisibile, editrice Queriniana, e dagli scritti di altri autori. Primo incontro, il cristianesimo, luogo di vera umanità. Voci recitanti, Giorgio Lopez, Davide Marzi, Marco Mete, Gabriele Parrillo. Tecnico del suono, Giuseppe Mauriello. La sigla Laudate Dominum è di Jacques Berthier, LDC Audiovisivi, adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.
Laudate Domino, omnes gentes, alleluia.
Ricordiamo che l'odierna trasmissione, come altre di Orizzonti Cristiani, può essere richiesta in Compact Disc all'Ufficio Promozione e Sviluppo, Radio Vaticana 00120, Città del Vaticano. Vi lasciamo ora in compagnia delle altre trasmissioni della Radio Vaticana.